Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 è il numero per scriverci con WhatsApp, con Telegram, con un SMS oppure diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. Come di consueto saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata per riascoltare gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. I Dobloni è una nuova casa editrice che nasce in concomitanza della celebre libreria Il Covo della Ladra, che ha recentemente chiuso i battenti, ma appunto ha trasferito parte delle sue energie in questa casa editrice che proprio in questi giorni inaugura la sua nuova sede con la presentazione di un libro, il nuovo libro di Fulvio Capezzuoli. Insomma, ne parleremo nella seconda parte. Sempre nella seconda parte andiamo al Teatro della Contraddizione, uno degli spazi off a Milano, per quanto molto centrale in Via della Braida, dove arriva lo spettacolo Karaoke Tomato Ketchup. Sentirete di cosa si tratta. Tiziana Ricci ci riporta per gli ultimi giorni della mostra Bye Shebye a Palazzo Reale, anche perché si avvicina il momento in cui i funerali dell'anarchico Pinelli, l'opera di Bye che ha cercato casa per tanti anni e per cui anche Radio Popolare si è molto impegnata per cercare che avesse appunto una giusta collocazione, dovrà trovare la sua sede definitiva. Invece cominciamo con la prima voce di quest'oggi che ci è portata da Barbara Sorrentini, è quella di Eros Galbiati, che è uno degli interpreti del film Racconto di un certo Oriente di Marcello Gomez. Attore, regista e produttori incontreranno il pubblico domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 19.15 al Cinema Ariosto. E allora ascoltiamo.
Ritratto di un certo Oriente di Marcello Gomez, con noi al telefono uno degli attori, interpreti del film, Eros Galbiati, anzi l'unico italiano. Ciao Eros.
Ciao, buongiorno Barbara. Sì, italianissimo.
Italianissimo, che sei stato con loro in Amazzonia a girare.
Ho avuto questa fortuna, sì.
Eros, cosa ci racconti di questa esperienza particolare? Perché vedendo il film, adesso poi arriviamo un po' anche alla trama, però insomma si capisce che è un grande viaggio.
Questo è un film molto particolare, che ha una genesi molto particolare, perché era cominciato durante il periodo del Covid, si è fermato subito e ha ripreso un anno dopo. In quel punto c'è stato un cambio di coproduzione, quindi sono entrato io come attore straniero. È tratto da un romanzo di Milton Atum, un autore libanese che si è trasferito in Amazzonia moltissimi anni fa, ed è un romanzo molto importante a cui Marcello Gomez, il regista, era molto molto affezionato, e nell'arco di diversi anni è riuscito a montare questo film e a farlo produrre. Per me, non ti nascondo che è stata un'esperienza incredibile. Partiamo dal presupposto che quando uno dice, racconta che è andato 2 mesi in Amazzonia, si pensa che stavamo nella foresta, nelle capanne. No, purtroppo ti dico io, perché eravamo in una città di 2,5 milioni di abitanti che si chiama Belém do Pará, nello stato del Pará nel nord, che fa parte dell'area amazzonica, e da lì poi abbiamo girato diverse cose proprio al bordo o nella foresta. È stato molto importante per me partecipare a questo film perché, a prescindere dalla qualità del film e dall'importanza autoriale, se vogliamo dire, che ha la scrittura di questo racconto, è stata un'esperienza umana incredibile. Quindi sono grato ai produttori, che sono Simone Gattone e Marco Bellocchio per Kavak Film in Italia, di avere voluto che io andassi a fare questa esperienza che mi porterò sempre nel cuore.
No, immagino, anche perché i luoghi che si vedono sono incredibili. Poi c'è questa barca su cui molto del film si svolge, perché poi tutto accade nel 49 in Libano, la partenza è lì quando sta per iniziare una guerra e partono 2 fratelli. Tu sei una persona che loro incontrano, uno di questi incontri. Dicevamo la storia, i 2 fratelli, tu sei un fotografo nel film.
Io interpreto Dorner, che è un fotografo di origine italiana. Diciamo che abbiamo creato una backstory, nel libro era tedesco, poi insomma per questioni di adattamento è diventato un italo-tedesco. Diciamo che nel film si raccontano le storie delle persone che hanno avuto l'esigenza di partire, e quindi ci sono questo fratello e questa sorella che partono prima dello scoppio della guerra civile in Libano nel 49. E tutte le persone che incontrano nella prima parte del viaggio, su questa nave mercantile che trasporta queste persone verso un luogo sconosciuto, ricordiamo, insomma, siamo sempre negli anni 50, in un contesto comunque relativamente povero, dove la gente non sapeva neanche dove andava. Il mio personaggio invece è in una fase, essendo europeo, in una fase del dopoguerra dell'Europa, quindi che cosa era rimasto qui e che cosa cercava lui. Ed è un fotografo che nella relazione con questi 3 protagonisti libanesi fa un po' da cicerone, perché è uno che ha già vissuto lì, e quindi è un viaggiatore, un traveler, è una persona che ha una sua esperienza di vita nel viaggio, si affeziona a un personaggio in particolare dei protagonisti e diciamo che gli dà una mano a ricostruirsi una vita dall'altra parte del mondo.
Tu hai lavorato, hai lavorato anche in Ripley, cioè hai lavorato molto in Italia in film come Notte degli Esami, Volare di Margherita Bui, insomma in varie anche commedie italiane, e poi hai fatto la serie Antonia e anche Ripley, anche quella deve essere stata una bella esperienza. No, tutte sicuramente, adesso non voglio togliere niente al cinema italiano, però sappiamo benissimo che lavorare all'estero ti fornisce qualcosa in più.
Beh, Ripley è stata l'opportunità di toccare con mano il potere di una macchina enorme, di sentire la potenza di questa industria che, insomma, il cinema si abbiamo sempre quella tendenza a vedere il cinema americano come la grande macchina che muove tutto, no? Ed effettivamente è stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi, senza nulla togliere ovviamente. Poi qui stiamo parlando in particolare di Ritratto di un certo Oriente, che è un film indipendente, piccolo, con un budget relativo.
Immagino che Ripley è girato in buona parte in Italia, per cui di fatto immagino che tu sia stato parte del
cast. Io ho girato a Venezia. E quindi dall'altra parte invece c'è il gigante americano con fondi, con budget altissimi. È stato meraviglioso girare a Venezia Ripley, perché Venezia è una città super complicata dal punto di vista logistico, quindi vedere la macchina del cinema che si muovesse all'interno dei canali con le barche al posto che coi camion, che già, insomma, se ti immagini c'è una produzione italiana comunque, ha tanti mezzi, ha tante persone. In America, cioè in quella produzione specifica americana, era tutto più che raddoppiato, quindi in un contesto molto scomodo, quindi piccolo, quindi c'erano tutte le barche di produzione al posto dei camion e dei mezzi, e faceva molto ridere perché mi sono trovato su questo balcone di questo palazzo incredibile del 700 a guardare sotto, ho detto ok, questo è come funziona Quando ci sono veramente molti, molti, molti soldi.
Certo, quella è la differenza. Ti saluto e ti ringrazio tantissimo per il
Grazie,
tuo racconto.
Barbara.
A presto. Ciao.
Ciao.
English Teacher, The World's Biggest Paving, il brano che abbiamo appena ascoltato, e adesso invece vi parliamo di una mostra che conoscete benissimo, alcuni di voi hanno anche partecipato alle visite guidate organizzate da Tiziana Ricci a Bai Shebai. La mostra è in corso ancora per pochi giorni, fino al 9 febbraio a Palazzo Reale in Sala delle Cariatidi. Questa grande retrospettiva che appunto chiuderà fra poco, quando il trasferimento all'adiacente Museo del Novecento dei funerali dell'anarchico Pinelli determinerà la definitiva entrata a far parte della collezione permanente di quest'opera che tanto ha girovagato e per cui tanto Radio Popolare, Tiziana Ricci in particolare, insieme a Piero Scaramucci si sono spesi, insieme ovviamente alla famiglia Pinelli, perché avesse la giusta collocazione. Allora, ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci con una voce importante.
Ancora pochi giorni per vedere oppure rivedere, perché ne vale la pena, una delle mostre che più ci sta a cuore, quella di Enrico Bai a Palazzo Reale di Milano, in Sala delle Cariatidi. Sì, perché Radio Popolare ha voluto essere media partner in questo progetto espositivo, un progetto voluto da Electa, curato da Chiara Gatti, curatrice storica dell'arte, e dalla moglie dell'artista, Roberta Cerini Bai, un'ampia retrospettiva a 100 anni dalla nascita dell'artista e a 12 dall'esposizione nella stessa sala delle Cariatidi dell'opera, un'opera iconica di grandi dimensioni, I funerali dell'anarchico Pinelli, che è il cuore di questa esposizione. Ricorderete che fu proprio Radio Popolare, insieme ai suoi ascoltatori e ascoltatrici, a dar vita a una campagna appassionata, a cui partecipò anche il nostro direttore di allora, Piero Scaramucci, una campagna appassionata perché il comune trovasse finalmente una casa definitiva a quest'opera che l'artista e il gallerista Marconi avevano donato alla città. Volevano che l'avesse Milano quest'opera, però il luogo non si trovava perché sappiamo che è un'opera scomoda, un dito puntato sui responsabili della morte di Pinelli. Finalmente le acque sono state smosse, l'opera adesso verrà esposta in modo permanente al Museo del Novecento nei prossimi giorni. Ma per tornare alla mostra in Sala delle Cariatidi, dicevo, ci sono pochi giorni, ancora questa settimana per visitarla, è l'occasione per ammirare il genio di Bai, un genio irriverente, anarchico, scanzonato, un artista patafisico, uno dei maestri della neoavanguardia. Le sue dame, i generali, gli ultracorpi, gli specchi, i mobili e i mostri dell'Apocalisse. Tutta la sua critica feroce e ironica al potere. Allora vi propongo un frammento della visita che abbiamo organizzato con la moglie di Enrico Bai, Roberta, in mostra.
Si passa al Pinelli dove?
Ah, qui siamo al centro di questa mostra e siamo davanti all'opera iconica per eccellenza.
L'opera iconica che però qui non è più vista tanto come icona, ma come punto di arrivo di un percorso dove lui mette dentro molti elementi, soprattutto la frequentazione che aveva avuto con Picasso negli anni precedenti.
Parliamo di Guernica.
Parliamo del suo rifacimento di Guernica. Parliamo del fatto, prima di tutto, che lui Guernica l'ha visto qua, in questa sala, non vorrei dire una sciocchezza.
1953,
esatto. E l'aveva molto impressionato, perché potete immaginare, nel 53... questi artisti che vedevano una cosa mitica di cui avevano sentito parlare, che non avevano mai visto, l'effetto che poteva fare, l'ha impressionato moltissimo. Quindi quando si è trattato di fare per la Sala delle Cariatidi quest'opera, il riferimento a Guernica era inevitabile, lo si vede, vabbè. Quindi qua abbiamo Pinelli a sua volta.
No, un momento, allora... È in una posizione centrale perché in qualche modo si è cercato di storicizzarla.
Perché
giusto,
lo storicizziamo appunto come punto di arrivo di tutta una discorso sulla violenza e come punto di partenza, perché da qua, anche da un punto di vista di fare l'opera, da qua viene poi l'idea delle quelle prime sagome che adesso in questo momento non le vedi, che sono staccate, che quindi rendono...
Sono le bambine, no?
Le due bambine. Pinelli stesso esce dal quadro, la sagoma di Pinelli che cade esce dal quadro, le due bambine e disperate e la moglie disperata pure lei, che è una figura prettamente picassiana, escono, e questo in qualche modo riporta all'Apocalisse, perché dopo un po' di tempo, quando Bai ha realizzato l'Apocalisse, che era un uomo anche pratico, ha detto: io voglio fare quadri grandi, ma io non faccio più un quadro grande su un telaio, io faccio delle sagome che possono essere composte in qualunque modo per comporre un'opera appunto allestimento variabile, dove lui ha fatto poi delle aggiunte nel tempo, un'opera aperta.
Che poteva comportare anche una scomposizione.
C'era una differente composizione, perché tu le sagome dell'Apocalisse ne puoi usare, come sono state usate qui, non tuttissime, perché alcune
sono tante.
Sono moltissime. Adesso non so farti un conto preciso di tutte, ma sono tante.
Poi, sempre qui davanti ai funerali.
Davanti ai funerali abbiamo due dame picassiane che richiamano appunto il periodo Baisce Picasso, dove lui aveva rifatto appunto Guernica, Demoiselle e tutto il resto.
Giriamo e cambia tutta la scena.
La scena cambia, però cambia fino a un certo punto, nel senso che qui abbiamo una sparata di meccani che sono ultracorpi alla fine.
Sono gli ultracorpi.
Che sono anche sono loro, robot, sono anche loro degli ultracorpi, comunque vedi, ce n'è solo uno con una gamba sola che mi piace tanto, ma tutti gli altri, anche questo veramente, ma tutti gli altri hanno i due zamponi dell'ultracorpo.
Un'intuizione sull'intelligenza artificiale.
Sì, io non voglio parlare dell'intelligenza artificiale, non oso, però comunque Bai, ci sono nel percorso della mostra delle citazioni in cui si dice come Bai avesse questo...
Già aveva capito.
Aveva capito, ma questo è meglio che lo leggiate dalle sue parole, non che ve lo spieghi io che non sono capace.
E allora, vi ricordiamo che fino al 9 febbraio dunque la mostra Bai Shebai vi dà la possibilità di vedere tutta la retrospettiva, compresi i funerali dell'anarchico Pinelli, che invece, una volta chiusa la mostra, troveranno la loro collocazione definitiva al Museo del Novecento.
Come back here, go die. sciame pozzo sbaglia, come chi contanne non se trova.
E allora era il nostro artista della settimana, Francesco Di Bella, Stella che brucia, in questo caso insieme a Colapesce, questo brano tratto dal suo ultimo lavoro. E c'è una segnalazione che ci tenevo a farvi, perché mi sembrava interessante, che riguarda un appuntamento musicale che prende il via quest'oggi e poi sarà tutti i mercoledì. È al Planetario di Corso Venezia alle 17:30, Un pianoforte tra le stelle, vabbè, insomma il titolo è evidente, siamo al Planetario, che unisce l'astronomia e la musica classica in collaborazione con il Conservatorio. Ogni mercoledì l'osservazione del cielo è accompagnata dall'esecuzione dal vivo di brani classici. Al piano si alternano gli allievi del Conservatorio Verdi di Milano, l'osservazione della volta celeste conduce fino alla Luna, poi alla Via Lattea e poi fra pianeti, costellazioni, galassie. Un modo per scoprire il Planetario, che tra l'altro è stato recentemente ristrutturato, e quindi la visita al Planetario, la visione della volta celeste è sempre una bella cosa, in questo modo lo è forse anche di più. A partire da quest'oggi, tutti i mercoledì 17:30, dunque questo connubio fra musica classica e astronomia, con la guida naturalmente degli esperti, degli astronomi del Planetario. Fra poco c'è la pubblicità, fra meno di due minuti, dopodiché ritorneremo con la seconda parte di Cult. E allora il tempo di ascoltare un brano di Bonnie Prince Billy, Tonight with the Dogs.
Sitting at the bar with a drink or two, telephone rings and it's you know who is gonna get his ass chewed tonight. Never like sleeping out in the yard, but calling up the stairs is too damn hard. Besides, I don't think I can make it that far. I'm sleeping with the dogs tonight. Sleeping with the dogs tonight, howling at the moon. Seems like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite. I'm sleeping with the dogs tonight. Said if I don't get home soon, there won't be home to get home to. My little firecracker has a really short fuse that don't take much to light. I could give up half of everything I own and stay right here and just get stoned, or obey my master and go home, go home. I'm sleeping with the dogs tonight. I'm sleeping with the dogs tonight, howling at the moon. Feels like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite. I'm sleeping with the dogs tonight. This boy's night out has been real fun, but now the good time's almost done. When she gets this way, well, I better run if I wanna see her smile. If she don't see me pulling in, she said she'd call her ex-boyfriend. It's that guy you heard that just got out of the pen. Boys, I may not be back for a while.
I'm sleeping with the dogs tonight, howling at the moon, feels like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite, I'm sleeping with the dogs tonight.
Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E allora, vi segnaliamo adesso in questa nostra seconda parte, che durerà fino alle notizie delle 12.30, un debutto che sarà domani, e lo spettacolo resterà in scena fino al 9 febbraio al Teatro della Contraddizione. Spazio di lungo corso e di lunga militanza indipendente in via della Braida. Lo spettacolo si chiama Karaoke Tomato Ketchup. È una idea che va raccontata, spiegata, anche perché mette in crisi, questo è quello che abbiamo inteso, i generi teatrali, il rapporto col pubblico è ripensato, insomma. Il karaoke sappiamo tutti che cos'è, ma chiaramente in questo caso è un pretesto che offre anche uno spunto sarcastico, ironico. Allora, noi siamo collegati con una parte della compagnia, non so quanti di voi sono collegati, so che c'è Pietro Barbanente, che c'è Ornella Bavaro, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno,
ciao.
Buongiorno, ciao.
Siete voi, giusto? L'accento su Bavaro è giusto?
Sì, giustissimo.
Incredibile.
Permanente, ma manca il terzo componente del gruppo.
Salvatore Coscione.
Esatto, che ha perso il treno purtroppo.
Oh no!
Sta arrivando, tanto un'oretta da Torino.
Ma povero, insomma, sappiamo che a volte non è semplice, insomma, prendere il treno. Dicevamo, allora, l'immaginario qual è? So che c'è un'ispirazione, no? A un protagonista del surrealismo giapponese.
Sì, assolutamente. Diciamo che inizialmente il nostro progetto è partito proprio studiando e inglobando questa figura di nome Shuji Terayama, spero di pronunciarlo esattamente, che fa parte della new wave teatrale e artistica giapponese degli anni 70-80, parliamo.
Sì.
È un artista che ha operato tantissimo e che abbiamo, diciamo, inglobato, assorbito all'interno del nostro processo, e poi a un certo punto non ci siamo distaccati, ma ci siamo resi conto, la cosa che un po' ci fa ridere è che abbiamo detto forse non gli piacerebbe più lo spettacolo, perché abbiamo preso delle direzioni diverse. Lui era una personalità molto estrema, e per cui abbiamo, diciamo, seguito una linea di ricerca nostra. E
beh, del resto, io insomma ho un'età per cui mi ricordo ero molto giovane, ma quando si parlava del lavoro di Terayama, no? Che ha influenzato tanti artisti. Voi siete troppo giovani per avere, cioè l'avete sicuramente assunto successivamente, perché del resto i maestri insomma sopravvivono a loro stessi. E se non sbaglio, fra i suoi lavori cinematografici, perché lui è stato soprattutto un regista cinematografico, c'era L'imperatore Tomato Ketchup, che io vidi al cinema Obraz, ormai defunto, in Largo La Foppa. Non ricordo sinceramente moltissimo, però è qualcosa che richiama molto il titolo del vostro spettacolo.
Assolutamente, assolutamente sì. Poi abbiamo deciso in realtà di seguire...
Di fare tutt'altro.
Che richiamasse anche un po' un'idea di teatro popolare, appunto inserendo l'idea di karaoke, che associamo tantissimo al mondo giapponese. E quindi abbiamo...
Beh, l'hanno inventato loro, una parola giapponese.
Esatto. Esatto. Quindi, prendendo spunto da Terayama con l'imperatore Tomato Ketchup, abbiamo poi preso una linea diversa, aggiungendo, anzi sostituendo una parola che è appunto imperatore con karaoke, proprio per richiamare questa idea di teatro popolare che comunque tenesse in considerazione il pubblico, ecco, il pubblico che canta.
Certo, perché ricordiamo che insomma il karaoke nasce tanto tempo fa, arriva diciamo in Occidente negli anni Ottanta. Io anche questo mi ricordo, quando arrivò il karaoke, che insomma sembrava che si poteva fare soltanto, non si poteva fare a casa, si poteva fare soltanto nei locali attrezzati per fare il karaoke, ed era un modo con cui i timidi potevano cantare, quelli che non avevano mai potuto cantare in vita loro, no? Cioè il senso era quello, e è molto legato anche a certi aspetti della società giapponese.
Assolutamente, sì, sì.
Va bene, allora sono contenta di non essermi sbagliata su questi due elementi. Raccontateci però come poi voi avete sviluppato tutte queste suggestioni, questi spunti.
Certo, allora diciamo che Terayama ci ha dato una spinta sovversiva dal punto di vista drammaturgico, dal punto di vista anche di rapporto con l'azione che si sviluppa in scena. L'elemento del karaoke, noi avendo anche una formazione, che comunque la formazione è infinita, quindi continueremo a formarci, che si lega al clown, abbiamo trovato proprio nell'utilizzo del karaoke, nel modo in cui il karaoke ci permette di metterci anche in difficoltà, no? Perché comunque è proprio lì che si rompe, no? Quell'obbligo alla performatività, per quanto lo spettacolo è molto performativo, e rompendo diciamo questo obbligo alla performatività perfetta si creano delle rotture, no? Drammaturgiche, delle possibilità di far entrare l'inaspettato. Quindi non so se sono stato chiaro o esaustivo, però più o meno questo.
Abbastanza sì, cioè certo, naturalmente. E quindi il pubblico in che modo viene sfidato?
Allora, questo non lo vogliamo totalmente svelare.
Certo.
Chiaramente ti diremo una parte troppo, come dire, cioè, però diciamo che la forza e la diciamo la dinamica di comunità che si crea nel momento in cui il pubblico può intervenire cantando è molto radicale per noi, quindi il pubblico spesso sarà chiamato a cantare.
Va bene, quindi c'è veramente un karaoke, insomma, esatto, per quanto esatto, per quanto sgangherato, insomma, per quanto, no? Ecco, un'ultima cosa, insomma, sappiamo che nell'insieme voi evocate, sia pure sempre con ironia, un immaginario post-apocalittico. Il karaoke può essere uno strumento di risveglio, insomma, più tutte le cose che ci avete raccontato adesso, ma quali sono, ecco, torno a quello che ho detto all'inizio, cioè lo scavalcamento dei limiti dei generi teatrali.
Sì. Ok. Vuoi rispondere tu, Orne?
Sì. Assolutamente, noi ricerchiamo molto questa particolarità e soprattutto, ripeto un po' anch'io quello che dicevo poco fa, teatro popolare. Vogliamo, come dire, riconnetterci a questa forma teatrale. Il karaoke ce lo permette e ha chiaramente, come dire, proprio quella dinamica di imbarazzo, di vulnerabilità che ci consente anche a noi attori e attrici di scavalcare un po' i muri che si creano tra le categorie teatrali, quindi passare anche con una certa facilità, tra virgolette, dalla danza al mimo, al canto, tutto in una forma di collettiva, insomma, tutti siamo lì in questa bolla post-apocalittica, tutta attraversata dal karaoke che appunto ci consente di passare da un genere all'altro, anche perché non crediamo nella categorizzazione dei generi teatrali, quindi certo, quello che danza può essere teatro, quello che teatro può essere canto, mimo, vediamo il teatro, come dire, in una forma molto, molto ampia, non ci soffermiamo su un genere, ecco, e quindi questo credo sia... credo che emerga molto dallo spettacolo e anche un po' dalla nostra poetica in generale.
Sì, e per quanto riguarda la questione appunto della tematica post-apocalittica, noi appunto ci rivolgiamo a un pubblico anche cosciente delle tensioni che ci sono internazionali in questo momento e ci teniamo anche tanto a poter, come dire, liberarci di questo momento storico e chiaramente rievocando dei momenti in cui poi la cultura si appiattisce, si elimina, e abbiamo anche immaginato appunto proprio drammaturgicamente che potesse rimanere la cultura musicale pop globale. E quindi ci potremmo anche rivolgere a un pubblico internazionale un giorno, per ora lo spettacolo ha canzoni italiane, quindi
certo, ovviamente si possono sostituire le canzoni, quindi
esatto.
Certo, allora, molto chiaro, grazie. Dunque, Teatro della Contraddizione da domani fino al 9, karaoke Tomato Ketchup, grazie a entrambi, buon debutto, a risentirci.
Grazie,
a voi.
Grazie.
A presto. Ciao, ciao.
The day I arrived, I dove into the sea and pleaded, Donegal, please look after me. I broke the surface and the cold water shocked me. It brought me to, I said, I'll look after you too. The day I left home, my mother said to me, whatever you do, don't fall in love, please come back to me. Well, I'm sorry, Mum, I've gone and done it. The moss and the views and that lovely man.
Anna B. Savage, Donegal, questo brano che abbiamo appena ascoltato da poco, arrivato nella nostra Music Library e fra poco noi parliamo di un'inaugurazione. Parliamo di un'inaugurazione e allora di quale? Di una presentazione di un libro che segna anche domani 6 febbraio l'inaugurazione ufficiale della nuova sede della casa editrice dei I Dobloni, che abbiamo già avuto occasione di presentare perché già in attività, ma appunto entrano in questa nuova sede in via Scutari 5 a Milano. Legati a filo doppio all'esperienza della libreria indipendente Il Covo della Ladra e una serie di energie, di persone si sono trasferite nell'esperienza dei Dobloni. L'inaugurazione vedrà anche la presentazione dell'ultimo libro di Fulvio Capezzuoli, che fa parte della collana I Cartesiani dei Dobloni, Gli anni del sole stanco. Di tutto parliamo, come sempre, con Mariana Marenghi, libraia, editrice, tante altre cose. Buongiorno Mariana, bentornata.
Buongiorno Ira e grazie ancora.
Allora, noi ricordiamo a chi fosse molto distratto, perché l'avevamo già detto, che il Covo della Ladra, la libreria, non c'è più, giusto?
Esatto, la libreria è stata una scelta, devo dire, un po'
sofferta perché, immagino.
Esatto, ho dovuto però fare una scelta, perché dopo 2 anni di attività in entrambe, diciamo con 2 piedi in una scarpa, quindi libreria e casa editrice, io personalmente ho dovuto scegliere quale delle due portare avanti, perché erano entrambe due realtà che mi richiedevano tantissimo tempo e tantissimo impegno, e poiché non mi piace fare le cose male, allora ho dovuto scegliere quale delle due portare avanti, e insieme ai miei collaboratori, alle persone che in questo momento mi stanno affiancando, che sono per lo più quelli che erano anche al Covo della Ladra, si è aggiunto qualcun altro, ma insomma siamo sempre noi ladruncoli di storie, domani appunto inauguriamo ufficialmente il Covo dei Dobloni, che sarà la sede della nostra casa editrice, che ha preso il posto praticamente di quella che era la libreria.
Ecco, dicevo, la zona è sempre quella, ovviamente,
sì.
Il posto è sempre quello, però questa nuova sede come sarà, cosa farà? Beh, in parte lo spiega anche l'incontro che ci sarà sul libro di Capezzuoli.
Esattamente, noi domani inauguriamo la nostra sede, che vuole tenere, trattenere, conservare, portare avanti tutte le cose belle che il Covo ci ha insegnato e che sono nate nel Covo, quindi gli eventi di promozione alla lettura, il nostro gruppo di lettura, gli incontri col Covo dei piccoli, con appunto il Covo dei bimbi, con i piccoli lettori, tutte cose che continueranno a esserci, così come anche le cene con Spoiler, che è questa cosa un po' carina che è nata proprio su richiesta dei nostri lettori e che ha trovato la collaborazione in uno chef, e durante queste cene il nostro Covo si trasforma in un vero e proprio ristorante che ospita l'autore richiesto dai nostri lettori e dal nostro gruppo di lettura, che si metterà a nudo, nel senso che potrà rispondere a tutte le domande che appunto i lettori gli possono rivolgere senza timore di spoiler, perché il libro in teoria l'abbiamo letto già tutti quanti. Questo rimarrà, diciamo, saldo nella nostra nuova organizzazione. Quello che si troverà su strada invece sarà la sede della casa editrice, quindi una sede un po' su strada, con tutti i nostri libri, con la possibilità di incontrarci, di parlare delle nostre pubblicazioni e anche eventualmente di acquistarle, nel senso che la parte di libreria legata però solo alle nostre pubblicazioni rimarrà sempre, insomma. Questo è il nuovo assetto.
Benissimo, allora noi naturalmente siamo molto contenti che insomma riapre i battenti in questa veste questo spazio in via Scutari, lo ricordiamo. Diciamo due parole su questo nuovo libro che esce per la collana, ricordami la collana?
I Cartesiani.
Ecco, detto un attimo fa.
Sì, io sono molto affezionata a questo libro per 2 motivi. Il primo perché Fulvio Capezzuoli, scomparso un anno fa, è stato uno dei nostri autori di gialli che pubblicava con la Todaro Editore, a noi più caro. Cara la casa editrice e caro l'autore, e quindi per noi la sua scomparsa è stata veramente un dolore, anche come esseri umani, insomma, al di là del nostro lavoro di libraie. Dall'altro lato, questo è un libro, Gli anni del sole stanco, ancora più importante a nostro avviso, perché racconta la storia di Michelina De Cesare, che è stata insieme a Francesco Guerra una delle più importanti, più guerrigliere, più rivoluzionarie, se così vogliamo dire, brigantesse del Salernitano. Questo che ci racconta e la storia che ci racconta questo libro è un romanzo, logicamente, quindi non stiamo parlando di un saggio, stiamo parlando di una narrazione molto scorrevole, molto piacevole, che però ci racconta un pezzo di storia vera narrata non dalla parte dell'esercito sabaudo, di chi fece l'unità d'Italia, di chi dei Borboni, che eccetera eccetera, ma narrata dai contadini che quelle terre le lavoravano a cottimo e che da un giorno all'altro vengono espropriati per delle logiche politiche e di potere, che è una cosa che succede dovunque, anche oggi in molti paesi, eppure è successo anche da noi, appunto. E questa è la storia che vuole recuperare quelle voci, le voci più popolari, le voci che di solito nei libri di storia difficilmente trovano spazio e trovano dimensione. Gli anni del sole stanco per noi è importantissimo anche per questo motivo.
Certo.
Insomma,
Mariana, ti fermo perché siamo arrivati in prossimità delle notizie delle 12.30. Diamo il riferimento dei dobloni e dello spazio della vostra nuova sede per potersi prenotare.
Il Covo dei Dobloni lo trovate in via Scutari numero 5 a Milano, il nostro sito è covodelaladra.it, anche questo non è cambiato, e domani vi aspettiamo a partire dalle 16, la presentazione inizia alle 18.30.
Benissimo, intanto ho ritrovato un'intervista che feci a Fulvio Capezzoli nel 2014, per Milano 1946 degli Città Studi. E dato che giustamente hai ricordato che è scomparso da in realtà non moltissimo tempo, troverò al più presto il modo per rimandarla in onda, ricordando invece appunto il vostro incontro di domani. Grazie a Mariana Marenghi, buon lavoro ai dobloni, buona fortuna, a risentirci presto. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. E ora è davvero il momento delle notizie delle 12.30, noi torniamo domani alle 11.30 o siamo in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.